Rete 1. La consulenza. Per i tuoi dubbi, le tue domande e le tue curiosità. La consulenza.
Ben ritrovati, buon pomeriggio da Isabella Visetti al microfono, Fabio Bosia in regia e Michela De Pedrini al centralino di Rete 1. Oggi parliamo di dieta mediterranea, dieta chetogenica e digiuno intermittente. Questi sono gli ingredienti che mettiamo nel nostro piatto di salute. Vogliamo parlare di questi tre regimi alimentari oppure tre abitudini alimentari di cui sentiamo spesso parlare, ma sui quali non abbiamo sempre le idee chiare. Dunque partiremo da una definizione, da una spiegazione di dieta mediterranea, dieta chetogenica e digiuno intermittente e arriveremo a scoprire che c'è qualcosa che li unisce e quello che li unisce sono proprio le ricadute positive sul nostro benessere e magari anche la loro applicazione nel caso in cui siano presenti alcune patologie. Il nostro momento vero e falso che sempre contraddistingue le puntate dedicate al piatto di salute riguarda oggi i grassi. Ci chiederemo se rappresentano un rischio cardiovascolare e tutto quello che noi oggi mettiamo in tavola, il nostro piatto di salute, è fatto assieme al nostro ospite Paolo Di Muro. Ben arrivato.
Ben ritrovata Isabella, buona salute alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
Paolo Di Muro è responsabile del servizio di cardiologia riabilitativa e preventiva del Cardiocentro ed è anche autore del libro Un piatto di salute, il libro che dà anche un po' il titolo a questa serie di consulenze che stiamo facendo assieme da, credo, da gennaio, da inizio anno, Paolo, se ricordo bene.
Siamo al quarto momento.
Al quarto appuntamento sul sito della consulenza ritrovate la puntata di oggi, però riuscite anche a risalire attraverso dei link appunto alle puntate precedenti con Paolo Di Muro. Paolo, la prima domanda che vorrei farti è come state adeguando il vostro lavoro lì al servizio di cardiologia riabilitativa? Avete riaperto o com'è il vostro diciamo cammino di marcia verso la famosa fase 2?
Proseguiamo l'iniziativa che abbiamo istituito da un mese a questa parte, che è il servizio telefonico di cortesia, quindi ogni nostro assistito, che saluto caramente, riceve da parte dei terapisti del team una serie di telefonate nel corso della settimana in cui monitoriamo tutti gli aspetti protettivi, quelli nutrizionali, della terapia fisica giornaliera, l'esposizione al sole e anche quelle che sono le variazioni emozionali che ci possono essere in un periodo del genere. E noi abbiamo dei riscontri positivi, nel senso che pur nella complessità del momento abbiamo apprezzato che gli assistiti che hanno intrapreso questo percorso di recupero nel reparto mantengono alta la loro sensibilità rispetto ai temi della propria salute e questo è un motivo di grandissimo orgoglio per i colleghi del reparto che lavorano in maniera intensa su questo servizio e faccio i complimenti a tutti loro per riuscire a conservare le sensibilità.
Ma non, dunque ancora un'assistenza a distanza, non avete ancora un termine, una data di quando ritornerete a seguirli di persona?
Orientativamente il 26 riprendono quelli che sono i servizi ambulatoriali, dal 4 dovremmo cominciare a impostare una programmazione di ripresa che potrebbe arrivare dalla settimana dell'11 di maggio.
Dunque queste sono le prossime tappe. Allora Paolo, arriviamo al nostro piatto di salute di oggi, forse ricordiamo i due principi di fondo che un po' guidano le nostre consulenze su questo tema Il primo è proprio anche il tema di fondo del tuo libro, alimentarci meglio non per prevenire le malattie, ma per conservare e proteggere la salute.
Sul tema di oggi credo che siano necessarie tre premesse per comprendere meglio l'argomento. Allora, la prima riguarda la classificazione dei macronutrienti, così riusciamo con le ascoltatrici e gli ascoltatori a dare un senso al ragionamento. Allora, i carboidrati li troviamo nella pasta, nel pane, nel riso, nei cracker, nei grissini, che siano raffinati, cioè bianchi o integrali, non fa differenza. I carboidrati li troviamo anche nelle patate, nel mais, nei dolci, nelle focacce, nelle pizze, nelle merendine e anche nei legumi, fave, piselli, ceci, cicerchie, lupini. Ma i carboidrati sono presenti anche nella verdura, negli ortaggi e nella frutta. Il secondo macronutriente sono le proteine, quindi uova, carne, pesce. Una componente di proteine le troviamo anche nei legumi che accennavo prima, nei carboidrati. E poi c'è la famiglia dei grassi, quindi gli oli da frutto, gli oli di semi, il burro, la frutta oleosa, quindi le noci, le mandorle, e i grassi li troviamo anche nelle proteine di origine animale. Perché ho fatto questa precisazione? Perché siamo alla seconda premessa. Da molti anni, nelle nostre abitudini nutrizionali, cioè nei nostri pasti, i carboidrati dominano quantitativamente sugli altri due macronutrienti, cioè sulle proteine e sui grassi. È quello che nel libro io definisco lo tsunami dei carboidrati, che portano ad avere elevati livelli di zucchero nel sangue. E ciò obbliga il pancreas a produrre quell'ormone di cui parlavamo anche nelle occasioni precedenti, che si chiama insulina, un ormone che serve sia a trasportare i nutrienti alle cellule e, se la glicemia è troppo alta, se ne produce di più perché deve anche abbassare la concentrazione di zucchero nel sangue. Il problema qual è? Che il troppo zucchero nel sangue, per l'eccesso di carboidrati e di conseguenza la troppa insulina, determinano l'infiammazione silente, sistemica, e portano all'aumento di grasso. Quindi, e sono all'ultima premessa del ragionamento, ogni approccio nutrizionale che si voglia definire protettivo necessita di quello che in letteratura viene definita restrizione calorica, che non vuol dire non mangiare, ma vuol dire nutrirsi in modo adeguato, evitando che il pancreas produca troppa insulina. La vera dieta mediterranea, il digiuno intermittente e la dieta chetogenica hanno un comune obiettivo, che è quello di conservare la giusta sensibilità all'insulina e di conseguenza favorire la nostra salute metabolica. Queste erano premesse molto importanti per riuscire poi a entrare nello specifico.
Le mie premesse invece facevano ancora un passo ancora più indietro, erano proprio un po' i due temi ricorrenti che avevamo sottolineato nelle scorse puntate, appunto alimentarci meglio non per prevenire le malattie ma per conservare e proteggere la salute, e l'altro tema che tu avevi ripetuto alcune volte qui alla consulenza, dicevi: prima di andare nel dettaglio affrontiamo i temi principali, le questioni principali, ed è proprio quello che vogliamo fare oggi, ecco, appunto, andare certo. Prima di dire ma è meglio mangiare quel tipo di verdura piuttosto che quell'altra, diciamo la verdura ci deve essere e adesso spieghiamo anche perché. Allora, tu hai detto due cose che hanno suscitato la mia curiosità. Allora, la giusta sensibilità all'insulina. Magari questo concetto lo approfondiamo?
Sì, è un ormone prodotto dal pancreas, è un ormone che, per chi, ahimè per loro, hanno avuto esperienze di portatori di diabete in famiglia, è un ormone che, se uno non produce, deve farlo per via esogena, cioè deve fare l'insulina. Un ormone vitale perché, come dicevo prima, serve per trasportare i nutrienti alle cellule, è un po' come la pompa della benzina che porta la benzina dal distributore al serbatoio, e serve anche per calmare quelli che sono i nostri eccessi di glucosio nel sangue. È un ormone che quando viene stimolato in eccesso, col passare degli anni diventa meno efficace la sua azione e le cellule diventano meno responsive alla sua azione, cioè quella di far penetrare nelle cellule i nutrienti. Ecco perché gli eccessi di carboidrati, gli eccessi di cibo che stimolano molto questo ormone portano nel corso degli anni ad indebolire questa azione e favorire quella che si conosce come insulinoresistenza o diabete di tipo 2. Quindi quando viene diagnosticata ad una persona l'insulinoresistenza o diabete di tipo 2 è da ricercare semplicemente nell'eccesso di carboidrati che hanno stimolato nel corso degli anni ovviamente una elevata concentrazione di glucosio, cioè di zucchero nel sangue e una successiva risposta alta dell'insulina. Ecco perché la salute metabolica si conserva mantenendo calma l'insulina, che deve essere prodotta per le necessità che abbiamo, senza stimolarla eccessivamente. È un ormone che si conosce poco, che non viene inserito negli esami di routine, come sempre avviene per le cose a volte più importanti, e che si scopre quando uno ha una certa età, che tende ad abbassarsi sempre di più tra l'altro, scopre di essere portatore di diabete di tipo 2 o, come dicevo prima, di insulinoresistenza.
Grazie di questa proprio spiegazione puntuale. Andrei invece sull'altra cosa che mi ha colpito e andiamo proprio ad affrontare il primo tema di oggi, la dieta mediterranea. Tu hai sottolineato due volte la vera dieta mediterranea. Allora diamo una definizione esatta di dieta mediterranea.
La dieta mediterranea diciamo che è diventata un po' un grande contenitore dove nel corso degli anni ciascuno a seconda delle proprie necessità ci ha inserito più o meno i cibi che gli tornavano utili. Infatti capita molto spesso di vedere raffigurata la dieta mediterranea anche sui mezzi di informazione con un abbondante piatto di pasta o magari anche con la pizza. Io direi, per non sbagliare, di fare riferimento a quello che appare sul sito dell'UNESCO. Le ascoltatrici e gli ascoltatori sapranno che nel novembre del 2010 il Comitato Intergovernativo, riunitosi a Nairobi, ha elevato la dieta mediterranea a patrimonio immateriale dell'umanità. Però nel sito, dove vengono descritte le ragioni di questo conferimento, si legge: la dieta mediterranea ha tra i suoi principali ingredienti l'olio di oliva, la frutta e la verdura fresca, la frutta oleosa, quindi le noci, le mandorle, cereali, un moderato consumo di pesce, formaggio e carne, numerose condimenti e spezie, il tutto accompagnato da vino e infusioni. Uno dei più grandi esperti di dieta mediterranea in Italia, il professor Fidanza, diceva nel suo libro La dieta mediterranea che fa comodo a molti, o ha fatto comodo a molti, spacciare gli amidi, cioè la pasta, le patate, la pizza, come vera dieta mediterranea. Ecco che, e qui mi ricollego alla premessa che mi sollecitavi prima, che se noi andiamo a rivedere il piatto antinfiammatorio che ha fatto un po' da cornice alle prime puntate, noi ritroviamo la vera dieta mediterranea, un piatto diviso in due parti, dove in una metà c'è la verdura abbondante che ognuno sceglie, condisce come meglio preferisce, nell'altra metà del piatto abbiamo un pugno di cereali, che però non sono il carboidrato dominante del pasto perché lo sono le verdure, e il piatto si completa con una porzione di proteina pari al palmo di una mano, il tutto condito con olio extravergine d'oliva, dove la frutta oleosa per esempio può essere un arricchimento della porzione di verdura o può diventare anche uno spuntino nel corso della giornata, laddove gli spazi tra un pasto e l'altro tendono ad allungarsi. Consentimi un'ultima precisazione sulla dieta mediterranea, questa veramente conosciuta da pochi, e cioè che la dieta mediterranea fu oggetto di quel famoso studio che si chiama Seven Country, gestito dal professor Case, stiamo parlando del dopoguerra, il quale andò a verificare le abitudini nutrizionali in 7 paesi e si stabilì che Creta era una zona dove la dieta mediterranea veniva maggiormente consumata. Quello che non è mai stato detto, o meglio, quello che non è mai stato portato alla ribalta dell'informazione è il ruolo che la restrizione calorica, o meglio ancora, forme di digiuno, venivano seguite da più del 60% delle persone che hanno aderito a quel progetto. Ne parla molto bene il professor Avanis, che era il responsabile greco di questo studio, il quale riferisce, questo è un documento ufficiale, riferisce che più del 60% della popolazione che ha partecipato a questo studio seguiva rigidamente la religione ortodossa. La religione ortodossa prescrive per diversi periodi dell'anno e anche per prolungato periodo un'astinenza a determinati cibi, che non vuol dire che non si mangia, però si tende a favorire la restrizione. Ecco perché la dieta mediterranea è molto interessante, perché contiene nutrienti favorevoli per la nostra salute, ma un ruolo importante nella vera dieta mediterranea lo gioca anche questa tendenza a favorire periodi di forte alleggerimento nutrizionale, che vengono venduti o proposti oggi come delle novità, ma che fanno parte da sempre, anche nella religione cattolica, di abitudini che venivano seguite.
E questo è il primo collegamento che troviamo tra dieta mediterranea e queste forme più moderne, ma che poi scopriamo antiche, di digiuno. Oggi si dice digiuno intermittente. Dunque riprendiamo da lì, Paolo Di Muro. Ora ricordo ai nostri ascoltatori i numeri per entrare in contatto con noi, stanno già arrivando molti messaggi, e ascoltiamo Madonna e poi rispondiamo ai messaggi.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 9825. SMS 955 parola chiave rete 1. Things haven't been the same since you came into my life. You found a way to touch my soul, and I'm never, ever, ever gonna let it go. Happiness lies in your own hand. It took me much too long to understand how it could be until
Oggi alla consulenza parliamo di dieta mediterranea, digiuno intermittente, dieta chetogenica e rispondiamo ai vostri messaggi col nostro ospite Paolo Di Muro. Allora, il primo messaggio ci chiede: allora, finora non ho avuto una risposta chiara a questo mio dilemma. Io soffro da anni di cali di zucchero spontanei che devo assolutamente evitare. Oggi qual è la soluzione più giusta? Sempre 5 pasti al giorno con minori quantitativi e niente zuccheri? È questa la soluzione giusta, Paolo Di Muro?
Ma bisognerebbe un attimino comprendere le ragioni di questi cali improvvisi. Se non ci sono ragioni riconducibili ad aspetti clinici specifici che devono essere indagati dal medico, bisogna valutare qual è la presenza di due macronutrienti importanti nei vari pasti, che sono le proteine e i grassi. Le proteine perché servono, oltre che a dare il senso della sazietà prolungata insieme ai grassi, anche a smobilizzare attraverso un altro ormone prodotto dal pancreas, che è il glucagone, le riserve di zucchero, di glucosio, per stabilizzare la glicemia. Quindi bisognerebbe vedere come la nostra ascoltatrice o ascoltatore struttura ogni singolo tre pasti. La necessità poi di fare degli spuntini intermedi tra un pasto e l'altro non è un dogma di fede. Quindi se uno struttura bene i pasti, lo spuntino non ha nessuna ragione di esistere, salvo che il tempo che intercorre tra un pasto e l'altro si prolunghi eccessivamente e quindi la frutta oleosa, mandorle, nocciole, in questo senso possono servire. Quindi sarebbe interessante vedere esattamente come i pasti vengono strutturati nel corso della giornata.
Allora avremmo bisogno di qualche informazione in più. Fra l'altro hai risposto indirettamente a un messaggio che ci diceva dieta mediterranea, vanno bene tre pasti normali o al giorno o si possono fare anche più pasti più piccoli in ogni giornata. Indirettamente hai risposto che tre pasti, se ben equilibrati, sono sufficienti.
Sì, perché Isabella, questo ci consente di stimolare non eccessivamente l'ormone dell'insulina. Quindi l'abitudine che ho seguito anch'io per diverso tempo, che ovviamente ho interrotto perché tutti evolviamo nelle nostre abitudini e speriamo di farlo sempre in modo positivo, è che mangiare la frutta tra un pasto e l'altro è un'altra di quelle cose che sono state inserite, non si capisce bene esattamente perché, e poi sono diventate abitudini. Strutturiamo una buona colazione, il pasto, la cena, poi se c'è la necessità di inserire uno spuntino, ma ripeto, perché si allungano i tempi tra un pasto e l'altro, ma meno pilucchiamo tra un pasto e l'altro meglio è.
Un altro messaggio ci dice: soffro di diabete di tipo 2 e non mangio verdure in foglia, verdi e cavoli. Cosa si può mangiare come verdura?
Il mondo del vegetale è molto ampio, potrei fare l'elenco adesso di tutte le verdure che grazie a Dio disponiamo nel corso dell'anno anche per la stagionalità, quindi è talmente vasto che ognuno può scegliere in base al gusto, quindi sono convinto che l'ascoltatore o l'ascoltatrice può trovare nel mondo dei vegetali le verdure che si confanno più al suo gusto. Il diabete di tipo 2, come dicevo nel collegamento precedente, è sempre da ricondurre a un eccesso di stress che le nostre abitudini nutrizionali per un carico eccessivo di carboidrati hanno determinato negli anni.
Rimaniamo sempre sul tema del diabete, ci chiedono un'ascoltatrice che ci dice che mangia pochi carboidrati ma grosse quantità di frutta. Quanto incide la frutta, per esempio, sul diabete? Fa male mangiarne troppa?
Beh, bisogna sempre stabilire che cos'è il troppo, perché il troppo per una persona potrebbe essere il poco per un'altra. Ecco, il discorso del troppo frutta è un altro errore nutrizionale che noi commettiamo, che dà spazio poi a quelli che dicono che la frutta fa ingrassare. Allora, la frutta rispetto alla verdura contiene più carboidrati, quindi stimola molto di più la risposta insulinica. E quindi mangiare poca verdura oppure mangiare poca pasta o riso o pane, però mangiare tanta frutta Beh, equivale più o meno alla stessa cosa. Quindi il carboidrato da preferire è sempre la verdura, il grande mondo delle verdure. La frutta va consumata in modeste quantità e infatti io nel mio percorso anche formativo personale nella nutrizione ho inserito la frutta solo ed esclusivamente nella colazione, in modo tale che così ci togliamo il peso degli spuntini e valorizziamo una fonte vegetale molto importante come la frutta, però senza creare quell'eccesso che poi crea inevitabilmente degli sbalzi glicemici insulini. Facciamo un esempio, se una persona si siede sul divano e si mangia 7 mandarini, perché il mandarino è piccolo, gustoso, eccetera, beh, è come se mangiasse più o meno un piatto di pasta. Certo, ha più nutrienti, però la risposta glicemica e insulinica non è che sia significativamente più bassa. Quindi se l'ascoltatrice o l'ascoltatore dicesse mangio tanta verdura e poca frutta, sarebbe molto preferibile. Infatti la dieta chetogenica che viene proposta tendenzialmente in caso di patologie tipo l'obesità o tipo il diabete di tipo 2 o l'insulino resistenza, prevede che il carboidrato dominante principale sia la verdura, non la frutta.
Arriviamo al digiuno intermittente, come si chiama ora. Abbiamo 2 messaggi, cosa si intende con digiuno ed eventualmente quante volte la settimana. È un messaggio: saltare di tanto in tanto un pasto può considerarsi un digiuno intermittente? Allora Paolo, facciamo chiarezza sul digiuno, sì, come viene proposto ora, che abbiamo capito è in chiave moderna ma è una pratica antica.
Sì. Allora l'unico errore che non dobbiamo fare, io per primo, è quello di saltare ogni tanto il pasto, che è buona abitudine anche, no? Però recuperare poi in quello successivo. Il digiuno intermittente, nelle forme che adesso vedremo, si inserisce però in una struttura nutrizionale equilibrata, cioè nella routine io seguo il piatto antinfiammatorio, quindi il piatto diviso in 2 parti, la verdura in una metà, nell'altra metà un pugno di cereali e un palmo di proteina condito con olio extravergine. Se poi su questa abitudine di routine io inserisco ogni tanto momenti di digiuno, questo rientra nel concetto di restrizione calorica, che ha degli effetti importanti a livello cellulare. Ripeto, l'errore da non fare è quello che salto il pranzo e poi la cena recupero o viceversa. Le forme di digiuno che vengono proposte attualmente sono state ben raffigurate da un recente studio dove il neuroscienziato Mark Matson ha revisionato tutti gli studi su questo tema e sostanzialmente ne viene fuori che il digiuno intermittente può essere di 2 tipi. Uno in cui si consumano tutti i pasti nell'arco di 6-8 ore al giorno, digiunando per le restanti ore. Oppure il 5-2, cioè 5 giorni tengo la mia routine antinfiammatoria e poi per 2 giorni alla settimana cerco di, quello che si faceva nella religione ortodossa, cerco di alleggerire ulteriormente senza dimenticare che l'acqua non deve mai mancare, soprattutto nei giorni in cui si tende a restringere un attimino l'apporto dei nutrienti.
In questi quindi, 2 giorni cosa si salta? La cena? O si riduce?
Si sceglie un pasto nel corso della giornata. Preferibilmente sarebbe meglio che la cena venisse sempre saltata, perché noi sappiamo che la cena si colloca in una fascia d'orario dove il nostro metabolismo inizia a rallentare. Quindi, mentre non bisogna fare l'errore di saltare la colazione, perché fare la colazione invia tutta una serie di segnali che attiva il metabolismo, quindi lo prepara a consumare, l'errore che non bisogna fare è di fare la stessa cosa a cena. Quindi in una ipotesi di digiuno intermittente, saltare un pasto sarebbe preferibile, sarebbe indicato che fosse la cena.
Perciò indicativamente possiamo dire 5 giorni col piatto antinfiammatorio o piatto ottimale, come lo chiama la Società Svizzera di Nutrizione, e il sito della Società Svizzera di Nutrizione è proprio una bussola anche importante, anche per vedere tutti i prodotti stagionali, tutte le verdure, anche le ricette, perché ci sono anche tanti spunti sul sito. Allora, 5 giorni seguendo appunto questa regola del piatto diviso in due, come abbiamo spiegato più volte, e poi 2 giorni dove si salta la cena. Potrebbe essere così indicativamente?
Sì, potrebbe essere una buona soluzione, fermo restando che noi adesso parliamo del digiuno intermittente perché fa parte del tema e soprattutto bisogna cominciare a fare un ragionamento su questo, ma io per esempio personalmente il digiuno intermittente non lo faccio, cioè nel senso che se tengo la struttura nutrizionale indicata nel piatto antinfiammatorio più volte ripetuto, io non sento la necessità di fare un digiuno intermittente. Quindi il digiuno intermittente si inserisce o in una dieta reset, cioè in un momento in cui uno ha bisogno di resettare un attimino il metabolismo, le risposte, e quindi fa un approccio di questo tipo, così come avviene nella dieta chetogenica. Però se uno mantiene una struttura nutrizionale ben impostata, colazione, pranzo e cena, non c'è tutta questa necessità di ricorrere al digiuno intermittente, che rimane comunque una delle soluzioni sul tappeto ogni tanto per saltare, per esempio a seguito di qualche eccesso, perché anche se uno mantiene una struttura protettiva, una volta perché è compleanno, una volta perché è Natale, una volta perché è Pasqua, ci sono dei momenti in cui noi eccediamo. Ecco, in quelle occasioni può essere utile nei 2 giorni successivi seguire un digiuno intermittente. Ecco, in questo caso è un'ottima soluzione.
Allora Paolo, 2 risposte diciamo brevi e poi ascoltiamo il prossimo brano musicale. Frutta la sera, sì o no?
No.
No, meglio la mattina, no. A colazione.
Diciamo che la frutta la sera non riesco a capire esattamente come si colloca, poi bisognerebbe vedere com'è strutturata l'abitudine della persona che pone la domanda. Facciamo un esempio: se io stasera mangio una porzione abbondante di verdura, metto dentro la verdura condita come meglio preferisco 100 grammi di tonno o qualsiasi proteina uno sceglie, non mangio il pugno di cereali, non mangio il pugno di vegetali e mi mangio un frutto, certo che si può. Dipende quel frutto a che cosa si aggiunge. Quindi se uno rivede il piatto, chiedo agli ascoltatori di fare mente locale su questo, un piatto diviso in due, la parte del cereale, posso togliere il cereale, quindi non so, il pane o il riso, e in quella parte del piatto ci metto un frutto. Si può? Assolutamente. L'importante è che il frutto non si aggiunga.
Un altro ascoltatore ci scrive che non ha intolleranze ma ha deciso di optare per la pasta senza glutine. Fa bene? È vero che la pasta senza glutine contiene meno grassi?
Diciamo che la risposta glicemica insulinica della pasta senza glutine è un po' più significativa, fermo restando che una persona che mangia la pasta senza glutine potrebbe optare per una struttura del piatto diversa. In ogni caso la risposta glicemico-insulina è più alta, quindi io personalmente non lo consiglio. Che non vuol dire che una persona possa farlo o essere consigliato da altri di farlo.
Allora, contatti, un brano musicale e poi torniamo a parlare di dieta chetogenica, del nostro vero e falso e a rispondere ai molti messaggi che stanno arrivando.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
Abbiamo una telefonata, abbiamo Lucia in linea. Buongiorno, ben arrivata Lucia, ci dica.
Sì, buongiorno. Ecco, io volevo chiedere una cosa, no? Sono molto abitudinaria, nel senso, quando è il tempo delle zucche, alla sera mi faccio una passata con la zucca. Quando adesso è il tempo degli asparagi, me la faccio con gli asparagi. E vado avanti magari anche 2 mesi. Dopo magari mangio, non so, 3 noci, così. Allora volevo chiedere se è importante variare, oppure se posso continuare così.
Lucia, ci ascolti per radio, lei però ha il grande vantaggio di consumare prodotti di stagione. Paolo Di Muro, cosa possiamo rispondere a Lucia?
Eh sì, Isabella, hai risposto già tu. La stagionalità nella scelta dei vegetali è tanta roba. E quindi la signora Lucia ha la fortuna di poter sfruttare al massimo la qualità dei vegetali nel loro momento migliore. E quindi, come abitudine, bene, poi torno a ripetere, bisogna vedere come tutto si contestualizza nell'arco dei 3 pasti.
Paolo, affrontiamo il nostro momento vero e falso. Dobbiamo farlo più breve di quanto ci eravamo riproposti, perché abbiamo anche tanti messaggi nel nostro piatto di salute di oggi a cui rispondere. Allora, noi oggi volevamo rispondere anche alla domanda se è vero che i grassi comportano dei rischi cardiovascolari.
Io invito tutti le ascoltatrici e gli ascoltatori ad andare a riprendere l'esito del congresso europeo di cardiologia che si è tenuto nel 2017 a Barcellona, dove è venuto fuori che i veri responsabili, per esempio, delle patologie cardiovascolari sono l'eccesso dei carboidrati e non dei grassi. Per le ragioni che dicevo prima, glicemia alta, insulina alta, ricordo che l'insulina determina una cascata infiammatoria impressionante. L'altra cosa che specifico è che, e ritornerà sulla dieta chetogenica, che bisogna sempre distinguere di che grassi stiamo parlando, perché se parliamo di grassi che le nostre cellule sanno leggere, interpretare, utilizzare, per esempio grassi saturi, monoinsaturi, poliinsaturi, ok, ma il vero problema dei grassi sono i grassi trans, quelli che sono presenti nei prodotti da forno, nei cibi fritti, in quasi tutti i prodotti confezionati e ovviamente nel cibo spazzatura. Quindi vi prego, i veri grassi che creano problemi alle nostre cellule sono i grassi trans. Non a caso l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato nel 2017 un appello a tutti i governi nazionali affinché adottino misure per arrivare progressivamente a bandire questi grassi nella produzione industriale entro 5 anni. Quindi, quando parliamo di grassi, distinguiamo sempre di quali grassi stiamo parlando.
Non bisogna fare di tutto un'erba un fascio, o di tutti i grassi un fascio.
Esatto.
Allora, magari poi sul tema dei grassi dedicheremo magari una puntata proprio della consulenza dedicato a questo tema. Questo era il messaggio importante di oggi del nostro vero o falso, che vuole essere proprio così lapidario. Paolo, andiamo con tutti gli altri messaggi che sono arrivati. Adesso vado a recuperarli. Allora, ritorniamo sui diabetici. Carote, barbabietole, peperoni per i diabetici vanno bene?
Ma mi verrebbe voglia di tornare un po' a un patto che avevamo fatto con i radioascoltatori e le radioascoltatrici, cioè di non concentrarsi troppo sul micro argomento. Ora, una domanda così si presta ad una risposta che non è completa, perché io potrei dire no e sì. Però dipende a carote, barbabietole e peperoni che cosa uno ci mette a fianco. Quindi diciamo che le carote, le barbabietole sono tendenzialmente verdure un pochettino più ricche, chiamiamole un po' più zuccherine. Però se anche uno toglie le carote, le barbabietole, i peperoni e poi si mangia 100 grammi di pasta, la pizza o 100 grammi di pane, poco cambia. Quindi sono delle verdure, sono sempre da mischiare con altre verdure, e quindi mischiandole con altre verdure, questo effetto tendenzialmente più zuccherino, per usare una parola conosciuta, si annulla. Quindi perché devo rinunciare alle carote? Certo, non mi faccio 300 grammi di carote, però le mischio con altre verdure e ho praticamente risolto il problema. Però attenzione, non il micro argomento, il macro argomento. Il macro argomento è il piatto, la struttura del piatto.
Un'ascoltatrice ci scrive: non posso mangiare frutta e frutta oleosa per allergie, come sostituisco?
No, mi spiace ovviamente per l'ascoltatrice, ma non è da sostituire con nulla, nel senso che, come dicevamo prima, nella struttura del piatto, se c'è la frutta oleosa è un'ulteriore fonte di nutrienti interessanti, però se non c'è, non c'è l'obbligo di dover per forza trovare un'alternativa. Verdura, proteina, un pugno di cereali, olio extravergine d'oliva, se c'è qualche noce, meglio. Se non c'è, soprattutto, ripeto, per quello che dicevo prima, che la frutta oleosa si presta molto bene per essere utilizzata laddove la distanza tra un pasto e l'altro tende ad allungarsi per motivi diversi, per problemi di lavoro, per qualsiasi altra ragione. Però non necessariamente, io per esempio nella mia struttura giornaliera la frutta oleosa non ce l'ho, la utilizzo quando vado al cardiocentro e la utilizzo come pasto di alleggerimento settimanale, quindi non è un problema questo.
Sono sottopeso, con tendenza a calo di zuccheri, dunque glicemia bassa. So che le patate alzano la glicemia e non fanno benissimo, ma non riesco a farne a meno. Ma visto che mangio pochissimi zuccheri raffinati, è così malsano mangiare le patate?
Ma le patate non sono un cibo malsano, anche le patate hanno le loro proprietà. Questo discorso di continui cali di zucchero, bisognerebbe vedere se questi cali di zucchero sono anche legati a troppa glicemia a seguito di magari un po' troppe patate. La glicemia sale, produco più insulina. Nel 1924, quindi parliamo di 100 anni fa, si era già dimostrato che più velocemente sale la glicemia, più velocemente produco insulina e più velocemente ho caduta glicemica. Quindi si rischia di entrare in un circolo vizioso pericoloso. In sé le patate non sono un problema, difficili da gestire quantitativamente, quindi anche in questo caso la patata dove la mettiamo? Nel quarto del piatto, dove c'è il pugno di cereali.
La stanchezza cronica può essere dovuta a un eccesso di carboidrati?
La stanchezza cronica può essere anche data da una carenza di vitamina D. Adesso inizia il periodo del sole, mi raccomando di prendere il sole. E può essere anche determinata, sì, da quel circolo vizioso a cui facevo riferimento prima, cioè se la struttura del piatto non è ben equilibrata, determinati ormoni non si producono e questo crea uno squilibrio che può portare anche a una stanchezza. Se cronica, ragionerei anche sul tema dello stress, perché un altro ormone di cui abbiamo parlato, non ricordo se la volta scorsa o quella precedente, che è il cortisolo, è un ormone che quando prodotto in eccesso, anche quello perché vivo periodi molto stressogeni, determina anche una stanchezza cronica. Quindi bisognerebbe un po' entrare in quella che è la quotidianità della persona.
Proteine, ci chiedono con un punto di domanda, quali alternative ai beveraggi disponibili in commercio prima o dopo uno sforzo come una passeggiata di 8-9 chilometri?
No, non penso che per fare 8-9 chilometri di passeggiata sia necessario assumere degli integratori. Se uno struttura bene i tre pasti, lo ripeto, il grande lavoro che noi dobbiamo fare a livello educativo è ragionare sui tre pasti ben strutturati. Se raggiungessimo questo obiettivo, noi faremmo crollare le patologie. Se non ci concentriamo sul macro argomento, colazione, pranzo e cena ben strutturati, non ne veniamo fuori. In ogni caso, se proprio cerco qualcosa prima di questi 8-9 chilometri di passeggiata, mi creda, un pugno di noci o un pugno di mandorle sono la soluzione, o di nocciole, sono la soluzione migliore. Non capisco perché dobbiamo andare a rincorrere integratori o beveroni che servono soltanto ad arricchire l'industria del dimagrimento.
Un messaggio ci richiama al cioccolato nero fondente o al cioccolato senza zucchero, ne abbiamo parlato la scorsa volta, un quadretto di cioccolato nero fondente va bene, Paolo Di Mura, avevamo detto, vero?
Lei si ricorda, Isabella, che le ho mandato una foto in cui le facevo vedere che va bene anche una striscia, non necessariamente soltanto un quadrettino. Quella coccola, l'avevamo definita coccola la volta scorsa, ci sta assolutamente se manteniamo la struttura del pasto. Quindi ognuno di noi ha le sue coccole ed è giusto che uno viva anche un momento emozionale col cibo, a parte che mangiare in maniera strutturata dà tanto piacere, però se poi uno desidera una coccola, mezzo bicchiere di vino in più, una striscetta di cioccolato, ma che problema c'è? Ma quello che rimane centrale di tutto il ragionamento è come noi strutturiamo la colazione, il pranzo e la cena. Il piatto.
Paolo, dieta chetogenica, riusciamo ad accennarla? Non abbiamo più molto tempo, anche perché vorrei rispondere anche a tutti gli altri messaggi, oppure ci diciamo che lo rimandiamo per la prossima volta che sarai con noi?
No, possiamo dire, se lei è d'accordo Isabella, soltanto che la dieta chetogenica riprende un po' il ragionamento sui grassi. La dieta chetogenica non è altro che una forma di low carb, cioè pochi carboidrati, non assenza di carboidrati, pochi carboidrati, potremmo dire anche giusti carboidrati, a favore dei grassi. Quindi l'organismo viene spinto nel tempo a modificare un po' il suo metabolismo e a utilizzare come fonte energetica i grassi. Questa dieta chetogenica però dice una cosa molto precisa, non tutti i grassi. No, grassi precisi, grassi specifici, quindi l'olio d'oliva, la frutta oleosa, il pesce azzurro, l'uovo di allevamento estensivo, l'avocado, cioè si tende un attimino a modificare la struttura favorendo più l'assunzione di grassi in un contesto normoproteico, non iperproteico, normoproteico, e l'unica fonte da cui arrivano i carboidrati sono le verdure. Quindi, come vede Isabella, pur con delle sfumature diverse, ma solo con delle sfumature, ritorna sempre il piatto antinfiammatorio. L'unica informazione che ci tengo a dare è che la dieta chetogenica fu utilizzata nei primi anni del Novecento per curare, per esempio, forme di epilessia. Attualmente viene proposta anche al cardiocentro, viene proposta soprattutto nei soggetti molto in sovrappeso, obesi, oppure con insulino resistenza, col diabete. L'unica avvertenza che mi sento di dare alle ascoltatrici e agli ascoltatori è che la dieta chetogenica deve essere monitorata. Il fai da te è molto pericoloso, quindi ci sono nutrizionisti come il nostro molto sensibili al tema e quindi rivolgersi a persone che sanno esattamente indicare i giusti rapporti per poi non perdere i benefici che un approccio nutrizionale del genere può dare.
Un ascoltatore attento ci fa notare, però a furia di focalizzarsi sull'ingestione di carboidrati da frutta si dimenticano gli effetti benefici di vitamine, oligoelementi, antiossidanti, eccetera, che forse non sono sufficienti se si ingerisce solo un po' di frutta a colazione. Cosa risponde Paolo Di Mura?
Beh, l'ascoltatore non conosce la mia colazione, quindi non può dire poca frutta. La fonte principale della colazione è determinata dalla frutta, insieme a quella fresca a quella oleosa. Abbiamo dedicato la seconda puntata alle vitamine, quindi siamo molto sensibili a questo argomento. Teniamo presente però che anche le verdure, nella grande famiglia delle verdure e degli ortaggi, ci sono straordinarie fonti di antiossidanti, di vitamine, di oligoelementi e quant'altro. Io non ho detto che la frutta non va mangiata, mi spiace se ho fatto passare questo concetto. Ho detto che la frutta non sostituisce la verdura, quantitativamente. Cioè la fonte vegetale più importante resta il mondo delle verdure, proprio perché a parità di grammi stimola meno la risposta glicemica e insulinica. Io penso che se ragioneremo anche su una colazione energizzante, vitaminizzante, antiossidante, quindi ritornano i termini che che brillantemente ha usato l'ascoltatore, vedremo che la frutta gioca un ruolo importante anche in questa struttura nutrizionale.
E invece cosa possiamo dire, ci chiede un altro messaggio, dell'indice glicemico dell'alimento, che è quello che conta, non la frutta in generale, perché c'è enorme differenza tra una mela e un'anguria, tra la pasta e la pasta integrale.
Allora, l'indice glicemico è dal 1981 utilizzato per verificare la risposta della glicemia all'assunzione di un determinato cibo. Quello che conta però è anche il carico glicemico, non soltanto l'indice glicemico. Condivido con l'ascoltatore che c'è differenza tra frutto e frutto e c'è differenza tra pasta integrale e pasta raffinata. Beh, per quanto concerne la quantità di carboidrati, no. Per quanto riguarda la qualità nutrizionale, sì. E quindi il ragionamento della salute sulla nutrizione va evitato a spot, cioè va ragionato bene, perché la salute è qualcosa di molto delicato, dove è vero che ciascuno si può fare la sua idea e portarla avanti, Dio lo benedica, però se ragioniamo bene sui tre pasti ci accorgiamo che c'è di tutto, ma non è vero per esempio che la pasta integrale, siccome integrale, allora ale la possiamo mangiare senza nessun problema, perché se uno compra una confezione di pasta integrale, che sia veramente integrale però, e non soltanto bianca con l'aggiunta della crusca, e gira la struttura nel retro della confezione, si accorge che la quantità di carboidrati è sempre molto alta per 100 grammi di pasta, e per quello che deve essere un pugno, dove per pugno si intende 50 grammi, non di più.
Paolo, siamo arrivati proprio alla conclusione, sono già quasi le 13.56, concludo con un messaggio di un ascoltatore che ci dice che ha letto un libro di un contadino che ha vissuto mangiando poco e sempre le stesse cose, vegetali e minestre, eppure è riuscito a vivere a lungo con poco o niente. E questo ci dà un orientamento su quello che dovremmo anche un po' adottare noi. Siamo
condivido.
Proprio in chiusura. Sì.
Condivido. L'unica cosa che l'unico errore che io non farei è quello di prendere dei casi che contestualizzati nel contesto in cui viviamo sono un po' devianti dal mio punto di vista. Io penso che la salute è un dono talmente prezioso che passa attraverso la strategia di una nutrizione che sia adeguata ai bisogni del nostro corpo. Tutto quello in più che noi diamo, che non è necessario, non fa altro che creare uno stress che poi, in un modo o nell'altro, purtroppo ciascuno di noi paga. Ricordo il sole, mi raccomando, tutti i giorni di prendere il sole. E buona salute a tutti.
Grazie Paolo Di Muro, che ritroveremo alla consulenza nel prossimo mese, già faremo una nuova puntata con lui. Grazie, buon lavoro.
Buon lavoro a voi e buona salute a tutti.
Noi con la consulenza invece ci ritroviamo domani, vi ringrazio della grandissima partecipazione, cercheremo di rispondere privatamente a chi non siamo riusciti a rispondere in diretta. Buon pomeriggio da Isabella Visetti.
La consulenza.